Ben ritrovati, questa è la terza puntata di Prima la Scuola e anche oggi avremo con noi un ospite, un dirigente scolastico, ma le presentazioni le facciamo tra poco. Prima di entrare nel vivo, anche questa settimana purtroppo devo cominciare con una correzione. Ad un certo punto, ascoltando la chiacchierata con Marco, parlando con lui, mi sentirete dire che è stata la ministra Moratti a sperimentare per prima i percorsi di scuola superiore in 4 anni. Un errore del quale mi scuso con tutti voi e con le interessate ovviamente, ma la ministra che ha dato il via alla sperimentazione dei percorsi quadriennali è stata Maria Chiara Carrozza, governo Letta, e non Letizia Moratti, governo Berlusconi. Lapsus è interessante, ma non c'è tempo per indagare oltre nel mio subconscio. Cominciamo! Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Questa è Prima la scuola e oggi parliamo di percorsi quadriennali.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Il mio ospite è Marco Bollettino, dirigente scolastico del liceo Antonio Gramsci di Ivrea. E questa è la chiacchierata che abbiamo fatto. Buon ascolto. Ciao Marco.
Ciao Marco.
Benvenuto a Prima la scuola. Marco Bollettino è con noi, dirigente scolastico. Vabbè, ma presentati tu Marco, dai.
Allora, ciao a tutti, io sono un dirigente scolastico che, diciamo così, ha scelto di intraprendere questa carriera prefigurando che sarebbe arrivata una pandemia che ci fa fare di tutto tranne che i dirigenti scolastici. Quindi da 2 anni e mezzo mi imbarcameno in un liceo scientifico, qua di Ivrea, e più che dirigente scolastico faccio la mano destra del SISP Alto 4 per quanto riguarda la mia scuola, visto che passo tutti i giorni a fare quello.
Non ti ho avvisato prima, ma qui parliamo di scuola con le parole che useresti tu. Tutte quelle strane sigle che hai detto sono quelle che comunemente i comuni mortali chiamano la ASL. Però oggi non parliamo di pandemia. Abbiamo fatto 2 puntate sulla didattica a distanza, oggi proviamo a cambiare discorso e parliamo di un bando che è stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione a dicembre, che prevede sostanzialmente una sperimentazione del quello che volgarmente viene chiamato il liceo quadriennale, perché in Italia quando parli di scuola esistono solo i licei, in realtà è riservato a tutte le scuole secondarie di secondo grado, perché possono attivare un percorso in 4 anni a patto che questo percorso sia particolarmente innovativo. La tua scuola ha partecipato, giusto?
Sì, abbiamo partecipato con il Liceo delle Scienze Umane.
Cosa prevede questo bando?
Allora, questo bando, come hai detto tu, non si rivolge ai licei, ma si rivolge a tutte le scuole secondarie di secondo grado. E parla appunto di cercare di presentare metodologie didattiche innovative che consentano la riduzione di un anno del percorso. Quindi non si tratta di prendere quello che è il percorso di 5 anni, comprimerlo aumentando magari le ore settimanali e farlo stare in 4 anni, ma si tratta di cercare di dichiarare, la cosa importante è questa, dichiarare nel progetto e mettere in campo delle metodologie didattiche innovative per riuscire a raggiungere quegli stessi obiettivi, cioè alla fine di matematica, di italiano, eccetera, dobbiamo saperne, dobbiamo avere le competenze che avranno i ragazzi e le ragazze che faranno il liceo quinquennale, ma non comprimendo, ma piuttosto facendolo in maniera diversa.
Fanno qualche ora in più, ma diciamo il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento è garantito dal fatto che lo dite voi, che li raggiungeranno, e poi ci sarà una verifica alla fine, almeno si spera, ma questo ne parliamo più tardi, e dal fatto che comunque queste metodologie innovative, leggevo il bando, non credo sia obbligatorio, però forse una parte può essere fatta anche con didattica a distanza, in modalità blended, poi magari ci entreremo nei dettagli dei progetti a questo punto, non solo del tuo progetto. Quindi queste metodologie innovative garantiscono il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento.
Assolutamente sì, anzi credo che ci sia l'ambizione di riuscire a ottenere qualcosina in più. Infatti nei vari punti che dovevamo sviluppare nel progetto ci si chiedeva di potenziare alcune discipline, ad esempio le discipline linguistiche, le discipline che rientrano, no, in quell'acronimo STEM, che sono quelle diciamo così, scientifiche, che tra l'altro ci consentono di bilanciare un pochino di più verso la parte scientifica un percorso prettamente umanistico come quello di scienze umane. E quindi l'obiettivo è proprio quello di cercare di garantire una preparazione, diciamo così, simile al percorso quinquennale, ma poi con qualche potenziamento in più in certi settori.
Ok, apparentemente, almeno per chi segue prima la scuola, sicuramente per chi la conduce come il sottoscritto, questa tendenzialmente la potremmo definire una buona notizia. È il tentativo di introdurre degli elementi di innovazione sfruttando tutte le possibilità che la normativa vigente dà per introdurre elementi di innovazione all'interno delle nostre scuole. Anche su questo più avanti torniamo, però prima di arrivare diciamo a questi aspetti più positivi, mi sembra che tu sia d'accordo con me nel vedere però anche qualche limite, qualche difetto in questo bando. Concentriamoci su questi, chiaramente lasciando stare quelli puntuali, cioè quelli di sistema. Come poteva essere fatto meglio questo bando?
Beh, innanzitutto potevano non farlo a dicembre con l'iscrizione a gennaio. Noi, diciamo, durante l'autunno abbiamo presentato tutti i nostri indirizzi, no? Spiegando alle famiglie del territorio qual è la nostra, questa si chiama offerta formativa, no? Quindi gli indirizzi che abbiamo, che cosa facciamo, i nostri progetti, eccetera. E questo bando ancora non c'era. Questo bando è arrivato a inizio dicembre, quando avevamo già tutti impostato e quasi terminato la parte di orientamento, e quindi ci siamo trovati a decidere se partecipare o meno, sapendo che non avremmo poi potuto dire alle famiglie: guardate che abbiamo anche questo indirizzo. L'altra cosa è che con il fatto che la scadenza per presentare il progetto era il 4 gennaio e l'autorizzazione sarebbe poi arrivata il 21, con le iscrizioni che si chiudono il 28, diventa impossibile per le famiglie dire: io mi voglio iscrivere a quel progetto quadriennale. Quindi dovremmo fare manualmente, alla fine delle iscrizioni, una sorta di orientamento bis, in cui andiamo a dire alle famiglie che hanno scelto quel percorso, scienze umane, per quanto mi riguarda, cercare di capire quanti sono interessati effettivamente al quadriennale. Se io voglio fare un progetto, devo dare del tempo sia per l'elaborazione del progetto che poi per parlarne alle famiglie a cui mi rivolgo.
Quindi, ricapitolando, il primo problema è che tu hai fatto gli open day, chiamiamoli così, senza sapere che ci sarebbe stata questa sperimentazione. Secondo problema, che hai avuto solo un mese per organizzare con i tuoi docenti un progetto che poi avrebbe dovuto superare una selezione. E terzo problema, l'esito è arrivato a ridosso della chiusura delle iscrizioni e adesso quindi anche le famiglie hanno fatto l'iscrizione alla tua scuola senza sapere se quel progetto sarebbe stato o non sarebbe stato autorizzato. Veniamo a un altro tema. Questa sperimentazione non nasce nel nulla. Cioè, l'idea di sperimentare dei percorsi quadriennali è cominciata con Letizia Moratti e all'epoca ne furono autorizzate 4 o 5, adesso non ricordo il dato preciso. Tanto che noi ci trovammo, io, come sanno i nostri ascoltatori, ho lavorato nei governi Renzi e Gentiloni e quindi nel 2014, quando sono arrivato al Ministero, mi sono trovato con il problema che stava finendo quella sperimentazione iniziata dalla Moratti e quindi con la richiesta di queste scuole di rinnovare la sperimentazione. Noi abbiamo deciso di fare una cosa diversa. Abbiamo deciso di fare un bando, autorizzare una ventina, mi sembra, di scuole all'epoca, però solo a seguito appunto di una selezione con dei criteri ben precisi, abbastanza simili a quelli che tu hai descritto per questo bando. La ministra Giannini. La ministra Fedeli di fatto ampliò il numero delle scuole, portandole 100, e ribadendo il fatto che doveva esserci una valutazione però di queste sperimentazioni, perché non ha senso una sperimentazione se poi questa sperimentazione non viene valutata per capire se ha senso o non ha senso renderla strutturale o perlomeno un'opzione possibile. Strutturale, lo dico per i nostri ascoltatori, non vuol dire necessariamente che tutta la secondaria sarà quadriennale, però decidere se può essere un pezzo dell'offerta di questo paese avere anche dei percorsi quadriennali così strutturati. Bene, era prevista una valutazione, adesso si va a rinnovare quella sperimentazione, uno si aspetta che quella valutazione sia stata fatta. invece non è chiarissimo. C'è un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Toccafondi che chiede proprio questo, perché nelle premesse del bando si parla di valutazione, ma pare che sia stata fatta solo il primo anno. Si parla poi di un'ulteriore valutazione che non era prevista dal bando, ma che per fortuna è stata fatta, effettuata da Invalsi. Però non si dice quali sono gli esiti di questa sperimentazione. Quindi, altro problema, abbiamo fatto una valutazione? Sì, pare però non tutti gli anni come era previsto dal bando precedente e soprattutto non ne conosciamo gli esiti. Quindi questa storia viene da lontano, c'è un percorso, ma questa è una cosa che ripetiamo spesso prima alla scuola. Ogni volta che arriva un nuovo inquilino a Viale Trastevere sembra che debba ricominciare da zero, invece forse sarebbe meglio cercare di tenere conto del lavoro che è stato fatto da chi è venuto prima di lui, non credi?
Assolutamente sì, d'altronde se noi andiamo a vedere quelle che sono state le riforme scolastiche negli altri paesi europei che poi hanno avuto effettivamente successo, e per successo significa che sono migliorati i risultati dei ragazzi, anche nelle valutazioni internazionali, no? Tipo gli OCSE PISA, sono sempre state riforme che sono state pensate con un orizzonte temporale medio lungo, non so, 10-15 anni, e che non sono state poi cambiate, e sono state poi valutate dopo quei 10-15 anni e si è fatto, diciamo così, un confronto. Sono effettivamente migliorati i risultati dei ragazzi? Sì o no? E in Italia veramente partono le sperimentazioni, ma senza l'idea che quando tu sperimenti poi devi fare un'analisi dei risultati e capire se l'esperimento ha dato buon fine. Qui continuiamo a ampliarle oppure farne di nuove oppure cambiare ancora idea e invertire la rotta senza che alla fine si sia poi capito com'è andata. Anche la stessa riforma Giannini è stata valutata? No.
Qui però abbiamo un'aggravante, secondo me, anzi due. La prima aggravante sarò io un formalista, però veramente queste cose a me fanno venire le bolle. La prima aggravante è che in questo caso la valutazione era prevista dal bando e dalle norme, quindi il fatto che non sia se davvero non è stata fatta, adesso leggeremo la risposta del ministro all'interrogazione dell'onorevole Toccafondi, però se davvero non è stata fatta la cosa è grave. E la seconda aggravante è che qui si è deciso di allargare la sperimentazione, ripeto, è una buona notizia, non è una cattiva notizia, però forse le cose si potrebbero fare meglio, soprattutto quando sono buone. Si è deciso di allargarla a 1000 classi. Che 1000 classi, uno pensa, poi alla fine non sono poi tante. Però è una per scuola, quindi allargarla a 1000 scuole. Le scuole superiori del nostro paese, incluse le paritarie, credo che sfiorino le 3000. Non stiamo parlando di una piccola sperimentazione. Poi i primi dati ci dicono che non tutte le 1000 classi saranno autorizzate perché sono arrivate meno domande di quello che erano, diciamo, le autorizzazioni disponibili. Però anche questa non è una buona notizia, perché è evidente che se mi arrivano 2000 domande, io sceglierò, o anche 1200 domande, io sceglierò le 1000 migliori. Se me ne arrivano 200, è difficile dire di no a qualcuno di quei 200. Deve averti presentato proprio un progetto scadente per dirgli di no. E questa cosa, insomma, non è bellissima. Forse anche in questo numero esiguo, limitato, ha pesato il fatto che si dovesse fare tutto molto in fretta, giusto?
Beh, certo, anche perché se tu prendi il mese di dicembre in cui dovevi fare il progetto, farlo approvare da quello che è l'organo, diciamo, che è deputato alla didattica, quello che decide che cosa si fa nelle scuole a livello di didattica, che è il collegio dei docenti, quindi qui sono tutti docenti, invece dall'altro organo, che è quello che decide come approvare, non so, anche economicamente la direzione della scuola, che è il consiglio d'istituto, no? Dove ci sono docenti, ma anche genitori, alunni nelle secondarie. E in mezzo c'erano anche 2 settimane di vacanze di Natale, per cui alla fine abbiamo lavorato 15 giorni su questo progetto.
Peccato davvero, poteva essere l'occasione per fare delle cose molto belle. E vabbè, però se davvero questa cosa andrà avanti, forse sarà l'occasione per sistemare le cose in corsa. Passiamo al tema successivo che volevo toccare con te. La pezza d'appoggio, insomma la norma su cui si basa questa sperimentazione, è il regolamento sull'autonomia, che consente di sperimentare percorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo, insomma, nella newsletter metterò il riferimento normativo preciso e magari anche il bando, per chi è proprio patito di queste cose. Però la domanda che mi viene da farti è: ma perché solo queste cose così belle, no? Sperimentare lo STEM, potenziare alcune competenze, usare metodologie didattiche innovative. Credo che fosse anche possibile rompere il gruppo classe, strutturare le lezioni in maniera diversa nell'arco dell'anno, cambiare il calendario, per usare un termine che tanto scandalizza. Insomma, le innovazioni possibili erano tantissime, ma perché devo legare questo tipo di innovazione per forza a un percorso quadriennale? Non sarebbe bello che anche il tuo liceo delle scienze umane di 5 anni possa usufruire di queste innovazioni?
Assolutamente sì. Anche perché quando noi abbiamo ragionato come presentare questo progetto, ci siamo detti che cos'è che non va nel percorso quinquennale. Una delle tante risposte è stata, ad esempio, che facciamo storia dell'arte soltanto gli ultimi 3 anni, non si fa in prima e in seconda. E facciamo filosofia, a quello è normale in tutti i licei, nel triennio. E allora che cos'è che capita? Che mentre io studio storia antica in prima, però poi invece storia dell'arte l'affronta in terza, e la stessa cosa la fa filosofia. Quindi c'è un disallineamento cronologico tra diverse materie. E quindi pensavamo che fosse anche sinergico invece fare storia dell'arte, parlando di epoca antica e classica, mentre in storia stai facendo quel periodo lì, no? E anche in filosofia parli di filosofi greci mentre stai studiando la storia greca, perché altrimenti certe cose non si riescono proprio a capire. E quindi abbiamo, sfruttando, mi dicevo, la possibilità di rivedere proprio il curriculum, abbiamo distribuito nei 4 anni tutto. Ma perché in 5 no? Avremo più tempo, saremo, diciamo così, anche più rilassati, no? nel distribuire le materie senza caricare i ragazzi facendoli venire il pomeriggio oltre che al mattino a scuola, potremmo magari riuscire a potenziare ancora meglio appunto le discipline linguistiche, proprio perché hai un anno in più. Quindi la sperimentazione, che se ci pensi era stato un po' il cavallo di battaglia della scuola italiana negli anni 80, no? Negli anni 90. Il mio liceo, Gramsci, che dirigo adesso, aveva tantissime sperimentazioni sin dagli anni 70 ed era un po' il suo punto di forza. Perché non farle di nuovo? Sfruttando quello che è appunto un indirizzo da parte del Ministero, come è stato fatto per i percorsi quadriennali.
Sì, esatto, è proprio quello che intendevo io. Ma per curiosità, lasciamo stare che sappiamo benissimo che ci sono delle resistenze all'innovazione, sono resistenze interne al sistema, esterne, insomma non ne voglio parlare oggi, se no sforiamo, ma parliamo solo della norma. Se tu avessi un collegio docenti compatto che vuole andare in quella direzione, tu domani potresti fare un liceo delle scienze umane quinquennale con quelle caratteristiche?
Proprio con quelle caratteristiche no. Però potrei fare qualcosina in quella direzione, la potrei realizzare.
Ok, ecco, stiamo su questo punto. Io sono il ministro e vengo a dirti, va bene, il tuo progetto sui quadriennali mi è piaciuto un sacco, ti dici da qui a 3 anni tu mi devi costruire un percorso quinquennale con caratteristiche molto simili a quelle del percorso quadriennale che hai progettato. Tu cosa gli rispondi? Sì, ministro, lo faccio, ma io ho bisogno di queste leve, di poter toccare queste leve per poterlo fare in maniera efficace, efficiente e che sia di vantaggio anche per i nostri studenti.
Innanzitutto, per far partire un progetto, uno ha bisogno di docenti specificamente formati per quel progetto lì, motivati e anche con la certezza che ti rimangano per tutta la durata del progetto. Ora, visto che abbiamo tanti docenti che non sono di ruolo, la prima cosa che chiederei al ministro sarebbe questa: c'è la possibilità di scegliergli dei docenti tra quelli che non sono di ruolo, confermarli, ma anche come supplenti, e non dico di reclutarli a tempo indeterminato, ma poterli avere da un anno all'altro in modo tale da poter impostare effettivamente il percorso con loro, perché soltanto con quelli che ho non si potrebbe fare. La seconda cosa, un percorso formativo obbligatorio è fatto bene, perché per fare questi percorsi bisogna che la formazione sia valida, non sia la solita formazione che purtroppo siamo abituati a trovare, e quindi la possibilità di organizzare con dei formatori molto validi per avere dei docenti che ho scelto io, ma che poi hanno effettivamente le competenze per poter portare avanti quel progetto. Marco, parliamoci chiaro, avrei bisogno dell'autonomia scolastica.
Quindi alla fine possiamo dirci che quello che manca veramente all'autonomia sono sempre quelle due leve lì, cioè la possibilità di reclutare, la possibilità di incidere sul personale docente, magari la possibilità di differenziare i salari per convincerne qualcuno particolarmente skillato a venire da te e non andare a lavorare in azienda, e la possibilità di agire sulla leva della formazione, se non posso proprio reclutarne di persone già appositamente formate.
Sì, alla fine si torna sempre al nocciolo della questione, e cioè che abbiamo il regolamento dell'autonomia, abbiamo tante belle leggi che parlano di autonomia, ma poi mancano gli strumenti veri per ottenerla quell'autonomia. Ma mi pare che tu già abbia curato un libro su questa cosa, quindi la conosci meglio di me.
Sì, sì, esatto, anzi rimando a Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, edito dal Mulino, nel quale potete trovare nelle conclusioni una proposta di autonomia rafforzata, ma ai nostri 25 lettori possiamo confessarlo, l'abbiamo chiamata così con Emanuele Contu, che è l'altro curatore, ma in realtà avevamo in testa l'autonomia come ci sarebbe piaciuta e come avrebbe dovuto essere. Senti Marco, il nostro tempo è scaduto, hai tempo solo per la risposta a piacere alla domanda che non ti ho fatto, se pensi che abbiamo dimenticato qualcosa.
No, la risposta a piacere alla domanda che non mi hai fatto è questa. A me sembra che quando il Ministero introduce dei progetti, come può essere questo del percorso quadriennale, lo faccia un po' chiudendosi in una stanza e decidendo senza ascoltare poi quelle che sono le voci quelli che poi la scuola la fanno, ma non soltanto docenti, dirigenti scolastici, ma anche genitori, studenti. Cioè, il Consiglio della Pubblica Istruzione, il progetto dei quadriennali, lo ha bocciato per 3 volte, cioè ha dato parere negativo per 3 volte, e non è che abbia detto soltanto delle cose ideologiche, cioè ha tirato fuori anche i punti di cui abbiamo parlato questa sera. Ma cavolo, ma è possibile che a Viale Trastevere non ci pensino ogni tanto a condividere, a sentire tutte le scuole, in modo da poi fare un progetto che effettivamente nasca dal basso?
Sì, esatto, vale per questo progetto, vale per altre cose. Penso per esempio ai protocolli sulla pandemia che qui abbiamo toccato
che servono a farci impazzire.
Esatto, rendono difficile difendere la scuola in presenza alla quale tutti noi crediamo. Parlandone più seriamente, l'ho detto in un'altra puntata, a me sembra che, come tu sai, c'è stato un appello che è stato firmato da quasi metà, da un terzo della categoria. Lì quello, al di là del giudizio che si può dare su quell'appello, no, non credo tu l'abbia firmato tra l'altro, è proprio il segnale di uno scollamento pesantissimo tra Viale Trastevere e i propri dirigenti in prima linea. Qualunque cosa si pensi di quell'appello, qualunque cosa si pensi dei protocolli, qualunque cosa si pensi di questi quadriennali, qualunque cosa si pensi di quello che succede nella scuola tutti i giorni, mi sembra evidente che non può nascere niente di buono se i dirigenti in prima linea si sentono abbandonati dal ministero, perché come si dice spesso da queste parti, dove all'autonomia crediamo, l'autonomia non è anarchia.
Non solo, ma facendo così si danno argomenti a quelli che l'autonomia la vorrebbero distruggere, vorrebbero tornare indietro. Invece l'autonomia dobbiamo realizzarla completamente.
Grazie Marco Bollettino, dirigente scolastico, che è stato nostro ospite oggi. Grazie a voi per averci seguito e ci vediamo tra una settimana. Non c'è tempo per i saluti, c'è tempo direttamente per la sigla. Grazie.
Giro, giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.